Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die. Eroinomane, alcolizzato, miserabile, violento e vanitoso, senza talento musicale e presunto omicida. Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols, è stato questo. Ma non solo. Fu anche intelligente, ironico, carismatico e brillante, oltre che un innovatore straordinario delle mode. E una delle poche personalità in grado di rappresentare un'intera epoca. Non a caso è oggi una vera e propria icona universalmente riconosciuta. La catena al collo, i capelli a istrici, l'immancabile chiodo ed il caratteristico ghigno continuano dopo più di 40 anni ad essere copiati, imitati e rappresentati ovunque. Buon ascolto.
Ok, ready or rock?
Venne fuori perché poco prima c'erano stati tafferugli allo Speakeasy in cui delle persone erano rimaste ferite. Io e Johnny Rotten eravamo sospettati. Naturalmente non avevamo nulla a che fare con questo. Scelse di intervistare me perché mi chiamavo Vicious. Ed era ovvio quello che cercava di scoprire dalle domande che mi faceva. Mi chiedeva se fossi violento e cose del genere, e se facevo questo o quello. Tutto molto sottile, destinato ad una persona di poca intelligenza, ovviamente come me. Mi avrebbe messo completamente sotto quella luce, facendo uscire tutto dalla mia bocca. Tipo, sì, io sono grosso, duro e depravato, e ho menato a tutte queste persone e spaccato in due le loro teste. Questo era quello per cui lui era venuto. Ed era molto sicuro di riuscirci. Così io gli dissi esattamente il contrario di quello che voleva sentire. Gli dissi che simpatico ragazzo intellettuale fossi e che non mi sarei mai sognato di fare cose del genere. Capisci cosa voglio dire? Mostrai che il burro non mi si squagliava in bocca e lui ci cascò anche. Sono così tonti da non avere alcun discernimento. sono completamente ottusi, non capiscono niente, mi fanno incazzare. Mi danno addirittura un fastidio fisico perché non entrano in contatto con quanto succede nella realtà. Hanno un'idea vaga di quello che succede e non sono capaci, capisci? Non sono capaci di farci i conti. Ecco perché, capisci? Quando la gente ha letto come adoro la mia mammina e come lei sia contenta che io abbia finalmente trovato qualcosa che mi piace nel profondo, qualsiasi persona con del sale nella zucca si è immaginata la scena con me che dico quelle cose e ha pensato, no, le due cose non vanno insieme. Naturalmente costui manca di intelligenza come la maggior parte degli adulti per fare una cosa del genere. Gli adulti non hanno assolutamente nessun tipo di intelligenza. Non appena qualcuno smette di essere ragazzo, allora smette di essere consapevole. E non importa quanti anni si hanno, puoi avere 99 anni ed essere ancora un ragazzo. E finché sei un ragazzo sei cosciente e sai quello che succede. Ma appena diventi un adulto...
Mi manca.
Sai, ho perso l'occasione e il modo di aiutarlo. L'abbiamo trascinato nella band, ma non era preparato all'assalto. L'eroina era una sorta di coperta naturale. Lo faceva sentire sicuro. Toglie quelle sensazioni di dubbio. Vivevamo al limite del collasso totale. Tutto poteva distruggersi in qualsiasi momento. È stato fottutamente meraviglioso, ma tragico nello stesso momento. Sai, mi appare nel sonno, facciamo delle conversazioni, è come se venisse davvero a trovarti. Poi posso rimanere deluso, ma è una stupenda delusione. A volte sto male per il fatto di averlo portato nella band. Non era minimamente in grado di gestire la cosa. Mi sento un po' responsabile per la sua morte. Certo, sì, da oggi è un mito, ma dietro quel personaggio c'è un mosaico molto difficile da comprendere ed interpretare. Ha trasformato la finzione rock in una vita patetica e drammatica. Troppo facile archiviare Vicious come un fumetto sanguinario del punk. La storia è più complicata, più complessa e soprattutto più interessante. In quel sacco destinato all'obitorio c'era non tanto il cadavere della tormentata star del punk, quanto quello di un ragazzo inglese di 21 anni, dalle molte identità e dalle altrettante contraddizioni. Right.
go now. A sociology lecture with a bit of psychology, a bit of neurology, a bit of fuckology. Now fuck.
Sid va avanti, ma capisce che per lui le cose si stanno mettendo male quando, a soli 19 anni, non ha inciso una nota su un disco e scopre che in cima alla sua collezione di provvedimenti disciplinari c'è un foglio, un atto ufficiale che lo dichiara delinquente abituale. Non è bello, perché nella terminologia giuridica non scritta, un delinquente abituale è uno che non cerca neanche il riscatto. È uno che vive alla giornata, in attesa di finire dentro per qualcosa di serio e nulla più. Uno completamente senza speranza.
Man, she's someone else. Look at that, cross the street. There's a car built just for me. To own a car would be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand new convertible is another man, it's someone else. Hey, look at that, just wait and see. Work hard and save my dough. I find a car and then I roll up a Joe. Give me the gun and we go riding around. We look real sharp with a white top down. I keep on a dreaming and I'm thinking to myself, when all comes true, man, wow, that's someone else. Hey, look at here, watch out this. Never thought I'd do this before. Woo! But here I am, I'm knocking on her door. My car's out front, don't it all mine? It's a 41 job, not a 59. I got that girl and I'm thinking to myself, she sure fine looking, man, well, she's something else.
Sid Vicious mi chiese di insegnargli a suonare il basso. Dopo 3 giorni sono stato costretto a dirgli: senti Sid, il basso non fa per te, lascia perdere. E lui mi ha risposto: sì, lo so. Grazie Lemmy, grazie lo stesso per averci provato. Sai, era amareggiato e mi dispiaceva vederlo così, ma era sempre troppo fatto per seguire le lezioni. 2 mesi dopo lo incontro allo Speakeasy Club. Mi viene incontro con quel suo sorrisetto da ebete e mi dice: ehi Lem, lo sai? Sono entrato nei Sex Pistols! Era felice come un bambino. Buon per te, fratello, gli ho risposto. E davvero ero contento di vederlo così positivo. Ma dopo un po' si ubriaca e provoca una rissa. Che vuoi farci? Sid era così. Prendere o lasciare.
Let's go.
I giornalisti locali parlavano di questo Sid Vicious con le guance trafitte da spillette. Non solo lui, ma nessun membro di un gruppo punk ha mai fatto questa stronzata di ficcarsi le spillette nelle guance. Ma qualche settimana dopo la gente cominciò a farlo perché lo aveva letto sul giornale. Io avevo lasciato la band e lui prese il mio posto, ma quando entrarono in studio Sid era troppo fatto ed ubriaco per riuscire a registrare. Credo lo fece per un paio di brani, ma McLaren mi chiamò al telefono per dirmi se ero disposto a fare un salto in studio per completare qualche traccia. Eppure Sid è considerato il bassista della band, malgrado io avessi firmato 10 dei 12 brani di Nevermind the Bollocks. Gli bastò un anno, un solo anno, per diventare per tutti il bassista della band. 12 mesi a base di eroina, autolesionismo, sputi, botte, vomito ed anatemi al suo stesso pubblico, che fecero di lui una vera e propria icona punk, nonostante fosse totalmente incapace di controllare i propri eccessi, fino a diventare con causa per molto insieme alla sua compagna, l'ex prostituta eroinomane Nancy Spungen, della fine della prima ed unica band disposta a dargli una chance.
Yeah. songs. Oi!
Sid Vicious dei Sex Pistols. Il primo mag shot, la foto che ti scatta di fronte e di profilo il commissariato dove vieni portato quando ti arrestano, Sid se lo fa fare agli inizi degli anni 70. Allora ancora si chiama John Simon Rich e a scattargliela è l'ufficio di polizia di High Peak nel Derbyshire, dove provoca una rissa dentro un pub dopo essere scappato di casa. In famiglia infatti non va per nulla bene. Vive con una madre tossicodipendente ed un padre acquisito che detesta dal profondo. Viene trattenuta per ubriachezza molesta e rissa e poi continua ad essere fermato perché fa a botte, beve troppo, fa casino a Londra e perché rubacchia quello che può. Dopo il primo scatto, la polizia s'abitua presto all'idea che quel Sid sia un piantagrane e nulla più. Vi basti sapere che per alcuni il pogo l'avrebbe inventato lui a furia di spintonare e creare disordini ai concerti dove andava.
Where the Jews all lie. Life is fun and I wish they were here. They wrote on postcards and I was out there. Oh dear.
Mio Dio, Sid, sì, ricordo che voleva sfondare come musicista per salvare il culo, sai, era considerato un delinquentello che poteva finire male, ma aveva scarse qualità musicali. I suoi amici avevano trovato lavoro in solide realtà come i Crash, Pretenders o le Slits, e quando ci provò lo scartarono. Io stavo provando con i Damned e mi avevano preso come cantante mentre lui non se l'erano filato affatto. Mi guardò come se volesse farmela pagare. Tempo dopo riesce a trovare posto nei Banshees come batterista e ci rincontriamo al 100 Club Punk Special Festival. Sid era strafatto di anfetamine e mentre mi esibisco con i Damned mi lancia una pinta di birra in faccia, capisci? Morale della favola? Ennesima rissa, ennesima gita al commissariato di polizia, ennesima denuncia e addio al posto di batterista della band. Questo era Sid. La gente tirava di tutto. Il palco era coperto di vetri ancora prima che ci salissimo sopra. Io e Glenn, che ci eravamo persi tutta quella violenza del tour americano dei Pistols, eravamo scioccati. Sid fu l'unico a prendere la mira e tirare l'asta contro un tale che stava per lanciare una lattina. Alla fine Sid mi domandò perché ero rimasto immobile e io risposi che senza il mio 1-2-3 il concerto non sarebbe probabilmente mai iniziato. Sai, quando il leader di una band prende l'asta del microfono per darla in testa a uno degli spettatori, è chiaro che la situazione è ormai fuori controllo, che nell'area ci sono guai seri. Se fossero stati i Pistols a suonare a Londra, in qualunque posto ci sarebbe stata la fila a baciargli il culo. Ma questo era un concerto di Sid Vicious da solo, il che voleva dire pubblico di integralista, ma anche buona parte di ex fan che lo avrebbero volentieri sbattuto al muro per la fine della band.
Again, take you to mansion. Dal canto suo, Sid ha sempre voluto cantare. Il ruolo di bassista non gli è mai andato a genio, ma nel suo essere totalmente punk e scazzato si è scordato un piccolo dettaglio: le canzoni. Così, all'Electric Ballroom, Sid ha all'attivo soltanto My Way, che rende quel happening un bizzarro incontro tra il mondo punk e non si sa bene cosa. Crooning di Frank Sinatra, glam dei New York Dolls, rock and roll di Eddie Cochran, garage degli Stooges e pop rock dei Monkees e Dave Berries, tutti coerizzati in chiave viciusiana. La maggior parte degli spettatori era andata lì come si va a vedere uno di quei fenomeni da baraccone alle fiere, e o tutto al più ci si aspettava di vedere una cover band dei Sex Pistols. Speranza delusa, eccezione fatta per Belson Was a Gas, che rese l'ambiente incandescente. Succedesse oggi, ci sarebbe il pubblico delle grandi occasioni, tutto attento e motivato da chissà quali principi. Questo è invece il primo e unico concerto della band, ancor prima che l'ultimo di Sid a Londra. I ragazzi hanno preparato una scaletta di soli 20 minuti, così decidono di suonarla per due volte. Al secondo giro Nancy Spungen sale sul palco a cantare e urlare insieme a Sid, nonostante il resto della band l'abbia già fermamente respinta come corista alle audizioni. C'era da aspettarselo. Se c'è una cosa che Sid non ha mai fatto è compiacere pubblico e amici, dandogli quello che ci si aspettavano. Nonostante ciò, i The Vicious White Kids suonano compatti, tesi ed esaltati, offrendo pochissimi sorrisi. E le parole, tra un brano e l'altro, sono selezionate con il contagocce. Lui cita, immancabile, le parole di Iggy Pop: voi idioti, pagate! E noi ce la ridiamo! Ma sarebbe potuto andare peggio. In Texas, qualche mese prima, appena salito sul palco, aveva esclamato: voi cowboy, siete tutti froci! Ma pare che Sid fosse proprio così. Da un lato egocentrico che la metà basta, e dall'altro confusissimo e infelice, privo di qualsiasi atteggiamento autocelebrativo, tipico di chi sa di avere il proprio nome scritto nell'enciclopedia del rock. C'è solo la musica, sottostimata, e la coerenza con cui Sid rivendica la padronanza della propria arte, adesso come nel 78, prendere o lasciare. In una delle ultime interviste dichiarò: lo ammetto, sono un tipaccio, perdo la pazienza e tratto male tutti, soprattutto le ragazze, bevo e faccio a botte. Ma dovete capirmi, non è stato facile vivere per me. Io sono stato uno dei primi a partecipare alla festa. Quindi ho finito per preparare la salsa alla mortadella con sua madre. Poi un gruppo di suoi amici è arrivato e non hanno fatto altro che sballarsi. La droga non faceva per me. Quando sono andato a New York, tutti si drogavano. Era una scena di narcotraffico pesante. Io non ero per quello. Mentre ero alla festa, Sid cominciava a non stare bene a causa di una dose di eroina. Ho dovuto prenderlo a schiaffi un paio di volte e ho detto: è ridicolo! E sua madre ha detto: beh, succede sempre. Ma io ho detto: non dovrebbe succedere affatto. Così sono uscito e li ho lasciati lì. Il giorno dopo stavo guidando per andare a prendere alcuni pezzi per l'officina meccanica di mio padre, quando alla radio hanno detto che Sid era morto alla festa.
Yeah. personal touch, I can't be fucking bothered.
Ed anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus, Bidoli, Rock and Roll Can Never Die vi danno appuntamento a lunedì prossimo alle ore 18 su radiosonar.net e su gemininetwork.it. Un abbraccio a tutti e come sempre, viva il rock! Ciao!
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.